Epifania del Signore, ascoltiamo dall'Evangelo di Matteo, dal capitolo 2, i versetti 1-12.
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono, ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese.
Dal profeta Isaia, capitolo 60, i versetti 1-6.
Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore. Perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore.
Dalla lettera agli Efesini, capitolo 3, i versetti 1-7.
Per questo io, Paolo, il prigioniero di Cristo, per voi gentili, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me affidato, a vostro beneficio, come per rivelazione. Mi è stato fatto conoscere il mistero di qui sopra e vi ho scritto brevemente. Dalla lettura di ciò che ho scritto potete ben capire la mia comprensione di Cristo. Questo mistero non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come al presente è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito. Anche i gentili cioè sono chiamati in Cristo Gesù a partecipare alla stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della promessa per mezzo del Vangelo, del quale sono divenuto ministro per il dono della grazia di Dio a me concessa in virtù dell'efficacia della sua potenza.
Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito Santo perché istruisca il nostro cuore, apra la nostra mente affinché la nostra vita viva secondo la parola annunciata. Amen.
Amen.
Epifania del Signore. Vorrei iniziare con un piccolo estratto da un'omelia di San Massimo di Torino. Fratelli, dal momento che anche noi, fra i pagani, siamo venuti alla conoscenza della vera luce, imitiamo i magi. Recatisi dal Signore, l'hanno venerato come Dio. Facciamo lo stesso anche noi, respingendo i falsi idoli dei pagani, veneriamo e serviamo Lui solo. Non è più una stella che ci conduce a Lui, ma la predicazione della vera fede, che per grazia di Dio risplende nei nostri cuori come una stella. Vi esorto dunque, fratelli, ad abbandonare il culto degli idoli e ad accostarvi alla luce nuova della fede. La festa dell'Epifania del Signore, col fascino misterioso, è davvero il coronamento di tutto il tempo natalizio. Da questa solennità una grande luce si sprigiona a diradare le tenebre che coprono la terra. La luce proviene da questo bambino che è il figlio dell'Eterno Padre, Messia degli Israeliti, Dio dei pagani e di fronte ad Erode il re delle genti. Una meravigliosa pedagogia divina che attraverso i segni adatti a ciascuno annuncia quel messaggio di salvezza ai pastori attraverso una mangiatoia, ai magi attraverso una stella, ai teologi attraverso la scrittura e ad Erode attraverso tre saggi venuti dall'Oriente. Questi pagani per noi rimangono figura di quella immensa moltitudine di uomini che, serbando il ricordo di quel paradiso da cui erano usciti, hanno una fame inappagata e quindi hanno il desiderio di ritornare a quel paradiso. E quanti ebbero il presentimento della nascita di questo re venuto nel mondo sotto la buona stella? Noi non lo sappiamo, soltanto i magi si misero in cammino e seguirono la stella fino a Betlemme. I cieli narrano la gloria di Dio, ci dice il Salmo, e affidandosi alla sapienza umana, i magi vanno in primo luogo a Gerusalemme, centro spirituale del popolo ebraico. Nel piano di Dio bisogna che la loro scienza arrivi a cedere le redini alla scrittura rivelata, che indicherà poi dove si trova il bambino. Una fede nascente, messa alla prova, può così intraprendere la tappa che farà conoscere loro, nel neonato di Betlemme, il re del regno di Dio. Non rimane quindi che poi tornare in patria, segno di una vita nuova. Ritornano per un'altra strada, con la stella nel cuore per sempre. Gli scribi, quelli che Erode interpella, non si muovono, sono sentinelle addormentate. Essi lasciano che il deposito della verità vivente diventi come un frutto secco nelle loro mani. Erode, invece, che sente vacillare il suo trono, cova progetti omicidi. ma su tutti veglia Dio, su tutti che si muovono in cammino sulle tracce di una stella. Un cammino che, come ci ricordava l'omelia di San Massimo di Torino, chiama anche noi. E dunque, seguendo le indicazioni dell'ecologia, nell'antifona d'ingresso, è venuto il Signore nostro Re, nelle sue mani è il regno, la potenza e la gloria. Un adattamento di due testi, Malachia e primo libro delle cronache. Si canta la venuta del Signore divino, lì annunciata, egli raduna in sé tutto il dominio di salvezza. È il canto all'Evangelo. Abbiamo visto la tua stella in Oriente e siamo venuti per adorare il Signore. Tratto da Matteo, il nostro brano, capitolo 2, versetto 2, con la visione della stella e il desiderio dei magi di adorare il Signore, noi apriamo questa festa della Santa Epifania. Oggi, per mezzo della stella, Dio rivela il Figlio unigenito e il Salvatore di tutti gli uomini. E oggi anche noi, umili e adoranti, portiamo le nostre offerte al sole della giustizia e da Lui saremo ricolmati della grazia nella parola salvifica e nei misteri trasformanti. Recita l'antifono alla comunione. Noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti con doni per adorare il Signore. Si riprende ancora a inclusione il versetto del canto all'Evangelo. Questi magi venuti dall'Oriente, accennavamo prima, rappresentano i popoli del mondo che rispondono alla chiamata di Dio, coloro che riconoscono nel bambino di Betlemme il loro Salvatore. Ecco dunque il compimento di quella profezia di Isaia. Nel buio che copre la terra, nelle tenebre che avvolgono le nazioni, da Gerusalemme risplende una luce, e verso questa luce i popoli, tutti i popoli della terra, camminano, da allora fino ad oggi. Siamo di fronte a un mistero che non era conosciuto dalle generazioni precedenti, ma che fu rivelato, come ci ricorda San Paolo, rivelato dallo Spirito Santo. I pagani, infatti, sono coeredi e membra dello stesso corpo, compartecipi della promessa in Cristo Gesù per mezzo dell'Evangelo. Gesù inizia dunque quella riunificazione dei popoli, fondando la comunità della famiglia umana. La Chiesa, segno dell'unità di tutto il genere umano, continua ancora oggi a svolgere questa missione finché non sia ritornato il Signore. Abbiamo già conosciuto Cristo per mezzo della fede. Abbiamo ottenuto il rinnovamento della nostra natura umana. Noi apparteniamo alla Chiesa, popolo della nuova alleanza. Lo abbiamo ricordato nella festa della Sacra Famiglia, proprio ieri. Una famiglia dove non si deve richiudere soltanto nell'aspetto umano, di sangue, di affetti, ma di comunione, di comunità, di popoli, di uomini, che uomini maschi e femmine che si incontrano nell'amicizia, nella fedeltà, nell'amore di Dio. La luce di Dio ci illumina, apre a noi i grandi misteri di cui siamo partecipi. Li dobbiamo annunciare a tutti gli uomini, perché tutti sono sotto la grande benevolenza divina, la misericordia di Dio che opera grandi cose. Epifania, letteralmente manifestazione, apparizione, una festa certamente di origine orientale, il nome ne dà conferma. Nella liturgia d'Oriente, il brano evangelico oggi proclamato è letto il giorno di Natale, perché per l'Oriente i magi sono gli attori del Natale e non dell'Epifania, come invece per l'Occidente. Tuttavia, anche la liturgia occidentale e quella romana, nella solennità della manifestazione del Signore, contempla lo stesso mistero del Natale, ma lo fa mettendo in rilievo due aspetti molto concreti: la rivelazione della gloria infinita del Figlio unigenito del Padre e la chiamata universale di tutti i popoli alla salvezza in Cristo. Aspetti tutti e due intrecciati fra loro. La Santa Epifania del Signore, infatti, mostra tutta la sua ricchezza se noi teniamo conto di almeno due fattori chiave. Ricordiamo che il testo dell'Evangelo è stato composto dopo la resurrezione e a partire dalla resurrezione, a causa dunque della resurrezione, perché narra le conseguenze della resurrezione nella vita storica del Signore. E poi la forma di interpretazione che la Chiesa fa è quella celebrativa. Il nucleo originario del messaggio, dunque, quello degli Apostoli, è la morte, la resurrezione e la glorificazione di Gesù. Intorno a questo nucleo poi di volta in volta si è allargato, aggiungendosi gli episodi della cattura, della condanna, la crocifissione, il sepolcro vuoto, la vita di Gesù con i suoi miracoli, i suoi insegnamenti, e gli Evangeli dell'infanzia, come ben sapete, sono gli ultimi in ordine di tempo, e tutto sommato rimanendo un po' ai margini di tutto il messaggio. Il racconto dei magi è solo dell'Evangelista Matteo. Luca non parla di questi magi. È il silenzio di questo Evangelista, che abbiamo ricordato come confidente della Madre di Dio, è davvero singolare. La narrazione, come è rilevato da diversi studi, appare, quella di Matteo, come una piccola antologia di testi biblici e rabbinici. Faremo alcune piccole analisi, daremo delle indicazioni. Matteo scrive a una comunità formata da ebrei, che erano a conoscenza di quella letteratura midrashica, dove si individuano facilmente personaggi e eventi della storia di Israele. Il racconto dei magi, infatti, è una rielaborazione della storia di Mosè. Del resto, in Matteo, ricordate, i cinque grandi discorsi, no? Una delle grandi suddivisioni dell'Evangelo di Matteo è quello che vede presentare Gesù come il nuovo Mosè. E quindi i cinque discorsi che Matteo presenta sarebbero, no, in contrapposizione, in come i cinque libri dati a Mosè, attribuiti a Mosè. Sappiamo che questo non è vero, i cinque libri, no, non sono stati scritti da Mosè, il tempo che coprono è molto più ampio della vita stessa del grande profeta. Il racconto dei magi, dunque, nelle intenzioni dell'autore, non vuole essere una narrazione cronachistica. L'Evangelista non è un redattore di un materiale composto da diversi episodi, ma è una narrazione teologica di straordinaria portata, che, facendo uso del cosiddetto Midrash Haggadico, cioè quella teologia narrativa, permettetemi questa espressione, attraverso racconti si fa teologia, e dunque L'Evangelista illustra quelli che possiamo considerare i punti più importanti. Gesù, il più grande di Mosè, il liberatore escatologico del popolo. Come Mosè aveva liberato dall'Egitto, dalla schiavitù degli egiziani, Gesù libera l'umanità dalla schiavitù del peccato. I doni dei magi dimostrano che Gesù è re. E Gesù non realizza, abbiamo detto, solo la speranza degli ebrei, ma anche tutti i desideri dei popoli della terra. Nell'Evangelo di Matteo, la manifestazione del Signore si dirige dopo i pastori ai magi, e nella lettura sono ben distinguibili molteplici segni posti dall'Evangelista che l'esegeta e il lettore deve individuare. Ci vuole un po' di attenzione, anche di impegno, certamente. Occorre tenere presente quello che possiamo chiamare il contesto secondo le scritture. Dunque, ricordiamo Israele, a cui è rivolto il messaggio. I diversi nomi: popolo di Dio, Giacobbe, gregge, popolo mio, Israele. Ecco, questo è il popolo a cui è inviato il segno, il grande segno, la stella, quella che seguono i magi. Altro segno di lettura è quello che possiamo chiamare il contesto epifanico, ovvero la teofania benefica, perché la teofania può essere anche terribile. Qui invece il greco epifaneia, un plurale neutro, sottolinea quella manifestazione benefica per il popolo, per l'umanità. Ecco dunque quella differenza per cui è l'epifania del Signore e non una teofania, dove spesso abbiamo avuto la narrazione di eventi, deportazioni, sconfitte, morti. Altro segno è il cosiddetto contesto profetico. È incredibile la quantità di citazioni esplicite che troviamo nei cosiddetti Vangeli dell'infanzia di Matteo. La genealogia richiama il libro della Genesi, il Levitico, Cronache, il libro di Ruth. Le formule di compimento, l'annuncio a Giuseppe, che cita Isaia 7, la profezia dell'Emanuele, la Vergine conceperà un figlio. Betlemme, la cittadina di Betlemme, richiama tutta l'epopea di Davide, il re Davide, che lì aveva avuto i natali. La citazione di Numeri 24, versetto 17, rimanda alla stella e a Michea, che parla del condottiero e del pastore che viene da Betlemme. I doni dei magi richiamano il profeta Isaia e il Salmo 71, che sono la prima lettura e il Salmo responsoriale di questa domenica, di questa festa. La fuga in Egitto, il richiamo all'Esodo e al profeta Osea, capitolo 11, versetto 1, dall'Egitto chiamai il figlio mio. Lo trovate Matteo, capitolo 2, versetto 15. Tanto per darvi un orientamento nel testo biblico. la strage degli innocenti. Attraverso Rachele inconsolabile si richiama Geremia, capitolo 31, versetto 15. La dimora a Nazareth, lo ricordavamo un po' di tempo fa, dà origine probabilmente al titolo Nazareno di Gesù, richiamando Isaia 11, 53 e il libro dei Numeri, capitolo 6, i versetti 1-21. Così come per la figura di Giovanni Battista si cita Isaia 40, una voce, no? Grida nel deserto. E lo Spirito Santo e il fuoco poi richiamano numerosissimi testi dell'Antico Testamento, che non è possibile qui adesso raggruppare. E il battesimo, che richiama ancora Isaia 42, Esodo 4, Genesi 22, la legatura di Isacco, il sacrificio, e il Salmo 2, un salmo messianico. Dunque vedete la ricchezza in cui questo brano evangelico va letto. Con attenzione, tenendo certamente segno su questa pagina, ma andando poi ai riferimenti verso cui siamo orientati. Queste parole compiono quanto era stato annunciato, dunque. Accanto a questo brano, la liturgia ci pone come prima lettura Isaia 60, nei versetti 1-6, un testo di una inimmaginabile grandiosità, una profezia che davvero spazia su tutto il tempo della manifestazione, ovvero per noi Avvento, Natale ed Epifania. Il capitolo 60 viene dopo i capitoli 58 e 59, che nel secondo Isaia siamo in quelle confessioni dolorose, penose, delle colpe che Israele aveva compiuto nel passato e che erano state conseguenza della loro umiliazione, la sconfitta babilonese, la deportazione. Il secondo Isaia, vi ricordo, va dal capitolo 56, 66, al capitolo 60 sono annunciate le novità, dopo la confessione sincera delle colpe, Israele giunge alla gioia, alla vita nuova. Gerusalemme, la città di Dio, è la sposa che deve risorgere e illuminarsi di grazia, poiché il Signore sfolgora la sua luce divina su di lei. Tutta la gloria, per adesso solo su Gerusalemme, non ancora per i popoli pagani. Il Signore è luce perenne per la sposa, ma questa gloria, questa luce, attirerà anche i pagani alla città di Dio. E Gerusalemme diventerà la madre dei viventi, la madre dei popoli, con figli e figlie senza numero, che da ogni parte giungeranno a lei. Vi ricordo il testo. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. Ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore. La sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te. Verrà a te la ricchezza delle genti, uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari da Madian e di Efa, tutti verranno da Saba portando oro, incenso e proclamando le glorie del Signore. Da ogni parte, dunque, è il profeta che parla a nome del Signore, invita a scorgere questi figli e figlie senza numero già da lontano mentre giungono. È il cuore materno di Israele, di Gerusalemme, la città di Dio, la sposa, sarà commosso per queste turbe di popoli che la raggiungono da regioni vicine e lontane, così come l'indicazione di Saba, il luogo da dove le carovane portavano quei commerci preziosi, oro, incensi. Queste offerte diventano un segno di un annuncio al mondo. Questi popoli, questi doni diventano annuncio al mondo per la lode divina. A questo canto si aggiunge il salmo responsoriale, il salmo 71, un salmo regale, che con il versetto 11 adattato canta: ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. È questo il canto dell'assemblea. Effetto dunque della manifestazione divina è l'adorazione di tutti i popoli della terra. Questo salmo, celebrando la venuta dell'inviato del Signore, consacrato e dotato di tutte le grazie messianiche, viene per soccorrere i deboli, portare la giustizia, la bontà per i poveri. L'inviato divino produce frutti copiosi, ha delle espressioni molto belle. Le montagne portino pace al popolo, le colline giustizia, ai poveri renderà giustizia. Ti faccia durare quanto il sole, come la luna, di generazione in generazione. Porterà dunque l'inviato del Signore la divina giustizia, che è la pace, la salvezza per i popoli. Egli attirerà a sé re lontani e tutti porteranno doni in omaggio e in riconoscenza a quanto ricevuto. I re delle nazioni pagane lo adoreranno come i magi che erano venuti da lontano. E il Messia condurrà a termine quell'opera salvifica per i poveri che ancora sono senza aiuto. Egli libererà il misero che invoca, il povero che non trova aiuto. Avrà pietà del debole e del misero, e salvi la vita dei miseri. Dunque vedete quanta ricchezza, quanto splendore. Davvero siamo in una epifania di salvezza per tutta l'umanità. In questo contesto dunque leggiamo allora la pagina evangelica. Capitolo 2, versetto 1. Nato a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. Si tratta di Erode il Grande, quell'Erode che regnò sulla Palestina, fu riconosciuto re da Roma e regnò dal 37 al 4 avanti Cristo. La data della nascita di Cristo però non coincide dunque con il primo anno, ma sapete dell'errore compiuto nel VI secolo da Dionigi il Piccolo, no? Creatore di quella che è l'era volgare, e quindi la data della nascita deve essere spostata di almeno 6 anni. Chi sono questi magi? Matteo è molto sobrio nel riferirsi a questi personaggi. La tradizione, invece, ha mostrato un particolare interesse per questi personaggi, dando origine anche a creazioni fantasmagoriche, insomma si è andato un po' in là, oltre quello che voleva essere il segno. Esegeti, poeti, hanno cercato di far luce sul numero, sul paese di origine, sul fenomeno della stella, sul senso della missione. E le risposte a questi e ad altri interrogativi si rifletteranno poi nella liturgia e nell'iconografia. Per quanto riguarda il numero, fin dall'inizio si ritenne che i magi fossero 3, un numero stabilito in base ai doni che vengono portati a Gesù. Ma l'iconografia antica mostra qualche incertezza, tanto che troviamo rappresentazioni di magi in numero di 7, 10 o addirittura anche 12. Secondo Matteo, essi giungono dall'Oriente. Il termine magoi, infatti, era applicato agli astronomi, agli astrologi o ai sapienti, secondo la misura di scienza e fantasia che caratterizzava la sapienza antica. Nella scrittura, i figli dell'Oriente erano gli arabi del deserto Siro, le cui carovane, commerciando in oro, incenso e aromi, attraversavano poi quei territori. Nel libro di Daniele, i magi sono i Caldei, ovvero i sapienti di Babilonia, antica e famosa sede di studi astronomici e astrologici. Voi sapete che per Israele l'esperienza babilonese è fondativa anche, che è alla base di quella rilettura della propria esperienza di fede. Alcuni testi apocrifi, come appunto il Vangelo arabo dell'infanzia di Gesù, datato V-VI secolo, li considera discepoli di Zarathustra, profeta della religione iranica, adoratori del fuoco e degli astri. Sono fatti re sulla base del Salmo 71, che fa prostrare davanti al Messia tutti i sovrani. I re si prostreranno, dice il Salmo. Ricorderete come a questi 3 erano state poi attribuite sia origini razze diverse, no? Bianca, nera, gialla, età diverse, anziani, adulti, giovani. Beda il Venerabile descrive così questi magi caldei: Melchiorre anziano e canuto, Gaspare imberbe e rubicondo, Baldassarre corrucciato e con la barba. I nomi di cui parla Beda nascono dai cosiddetti Vangeli apocrifi. Un frammento del perduto Vangelo degli Ebrei, datato II secolo, li descrive come indovini di colorito scuro dai calzoni alle gambe persiani, e attribuì loro i nomi di Melco, Gaspare e Fatisarda. E una missione svizzera, alcuni anni fa, ha trovato in un insediamento monastico, nel deserto egiziano di Celle, siamo ad ovest del delta del Nilo, una parete dove erano stati scritti in rosso 3 nomi, Gaspare, Belchior, Bartesalda. Siamo intorno al 600-700, un monaco forse, dopo aver celebrato, aveva scritto sulla parete i nomi sentiti appunto durante l'ufficiatura. Forse in antico si leggevano anche testi extracanonici. Questo è un altro particolare di cui bisogna tener conto. In Occidente i nomi sono Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. Sul piano storico, l'arrivo a Gerusalemme di dignitari pagani attratti alla fede monoteistica del giudaismo o del cristianesimo trova riscontro in conversioni registrate, come ad esempio la visita della regina di Saba al Tempio di Salomone. L'Evangelista intenzionalmente li fa emergere invece da un orizzonte vago, perché a Matteo non interessa il dato storico preciso, ma il segno che questi personaggi rappresentano. Nella piccola processione dei magi verso il Cristo, Matteo intravede quella processione planetaria annunciata da Gesù. Molti verranno da Oriente e da Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli. Matteo 8, versetto 11. Ma ritorniamo al versetto 2. Dov'è colui che è nato il re dei giudei? Notate, è il titolo che poi Pilato apporrà sulla croce di Gesù. Matteo 27, 38. Quell'inri, Gesù Nazareno, re dei giudei. Ricordiamo che lo avevano schernito durante l'interrogatorio sulla regalità. E Gesù era stato oltraggiato dai soldati, il mantello di porpora, la corona di spine, no? Chi ti ha percosso, re dei giudei, diccelo. Abbiamo visto spuntare la sua stella. E qui c'è un riferimento certamente alla profezia di Balaam, quel saggio venuto dalla Mesopotamia, chiamato dal re di Moab Balak, per maledire Israele. Numeri 24. Venuto questo saggio, invece di maledire, ha parole profetiche che non piacciono al re di Moab, perché ecco, e ricordate l'episodio, Balaam e la sua asina, chiamato dal re, si mette a dorso d'asina e va. Ma l'asina a un certo punto era sempre stata docile, a un certo punto non segue la strada, esce dal percorso. E Balaam la invita a ritornare sulla strada e l'asina si ostina a non andare, no? E la picchia. E a un certo punto l'asina si gira e dice: perché mi picchi? No? Al che questo profeta, no? Perché possiamo riconoscerlo come tale, è una profezia quella che fa, si accorge di un angelo con una spada fiammeggiante che ostacola la strada. L'asina gli ha salvato la vita, perché l'angelo voleva fermare il profeta. E gli viene detto di non maledire, ma di benedire, eccetera. Quindi questa visione poi porterà appunto alla profezia di Numeri 24, 17. Ecco, lo vedo, ma non ora. Lo scorgo, ma non da vicino. Da Giacobbe spunta una stella. Da Israele si erge uno scettro. Altro che maledizione per la sconfitta di questo popolo. Antichi scrittori e cristiani, come Origene, pensando alla stella, pensano ad una cometa. Scienziati moderni, dopo Keplero, menzionano la congiunzione di Giove e Saturno nella costellazione dei Pesci, avvenuta appunto nel 7 avanti Cristo. Quindi siamo, le date, vedete, più o meno corrispondono. Certamente questa stella, oltre a un richiamo, abbiamo detto, di Numeri 24, nella tradizione rabbinica allude alla luce che avrebbe inondato la casa di Mosè alla nascita di questo fanciullo. Il Midrash, infatti, sulla fanciullezza di Mosè, Testamento di Levi, Testamento di Giuda, racconta appunto di questa luce sfolgorante al momento della nascita di Mosè. Quindi vedete i primi riferimenti, no? Che la lettura del brano ci pone. Il motivo della stella, anche in ambienti non orientali, pensate al mondo greco-romano, era annunciatrice di grandezza e gloria nelle biografie dei grandi personaggi, Alessandro Magno, Mitridate, Augusto. Ora, vere o appioppate, diciamo, no? Ma il richiamo comunque è a sottolineare la grandezza, fin dalle origini, di questo personaggio. Questo bambino ha un destino sfolgorante di gloria. Questa indicazione serve a noi per riconoscere in Gesù di Nazareth, già bambino, il destino di gloria. Ma entriamo adesso con il versetto 3 in quel vivo del genere letterario che mette a confronto la leggenda di Mosè con la nascita di Gesù. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo, che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella, e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Fermiamoci qui. Abbiamo detto che Gesù e Mosè, una tradizione che nasce nell'interpretazione rabbinica del testo di Esodo 2, messo in relazione con l'annuncio di Zaccaria 9:9, ricordate, il Messia che avrebbe cavalcato un'asina, no? Giunge a Gerusalemme. Questo parallelo tra il Salvatore Gesù e Mosè è posto non dai cristiani, ma ricorre comunemente nel mondo rabbinico. È chiaro che noi riconosciamo nel Messia Gesù, il mondo ebraico non lo riconosce tale, quindi, ma la profezia rimane comunque. L'Evangelista Matteo tiene conto dei dati storici riguardanti il re Erode, pervenuto a noi poi anche da altre fonti. Ecco dunque l'impostazione che l'Evangelista segue nell'organizzare la presentazione di Cristo. Ora, io faccio riferimento a un testo, a un racconto midrashico, la fanciullezza di Mosè, che voi potete trovare nel testo Midrash di Gunther Stenberger, edito dal De Oniane nel 92. Nel libretto avete tutte le, negli appunti avete la citazione. Da un lato abbiamo che la nascita di Mosè è l'incubo del faraone, perché in un sogno apprende la nascita di un ebreo che lo spodesterà. Erode apprende una stessa notizia dai magi: sono io il re dei giudei, chi è questo fanciullo che viene adesso, no? Ad essere il re dei giudei. Il faraone, la corte e la città sono presi da un grande timore, come anche Erode e Gerusalemme sono sbigottiti dalla paura. Tutti e due consultano astrologi, consiglieri. Erode raduna gli scribi, i sacerdoti. Dove deve nascere questo Messia? E poi tutti e due decidono di far uccidere i bambini, nei quali si potrebbe compiere la profezia. Ma in tutti e due i casi i bambini scampano all'eccidio. Ricordate Mosè, così come Gesù, poiché in ambedue i casi un angelo avverte il padre del pericolo imminente. Da questo insieme ne consegue che lo scopo primario di Matteo è quello di evidenziare la realizzazione dell'attesa di quel Messia più grande di Mosè. Secondo Mosè mi sembra un po' più riduttivo, ma comunque Mosè stesso lo chiamerà più grande. E quindi mette questo racconto in risalto i particolari necessari per il riconoscimento. Il re Erode e tutta Gerusalemme restò turbata da questa notizia. È nato il re dei giudei. Tutta Gerusalemme è qui la classe dirigente, è l'unica che ha da spaventarsi e da perdere, dalla nascita di Gesù. E infatti l'atteggiamento di ostilità a Cristo, no? Forse nasce da qui. Un personaggio che viene a rimettere in discussione il loro potere, i loro privilegi. Sommi sacerdoti e scribi del popolo sono chiamati da Erode. Questi conoscitori per professione delle sacre scritture, no? Avevano l'incarico di esporle poi al popolo, conoscerle e annunciarle, farle comprendere al popolo. Alla domanda dove doveva nascere, gli risposero, citando Michea, a Betlemme di Giuda. Il profeta Michea, infatti, aveva profetizzato: «E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere dominatore in Israele». Certamente coglierete una differenza, no? Matteo dice: «Non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda». L'espressione non dice il contrario del testo di Michea. Lo stesso Agostino suggerisce che bisogna guardare all'intenzione del passo profetico e così facendo il significato risulterà identico. Mi spiego. Michea, guardando alla piccolezza numerica degli abitanti di Betlemme, parla appunto di città piccola. Sei piccola per essere ai pochi abitanti. L'Evangelista invece, guardando alla grandezza morale del borgo, dice: tu non sei davvero l'ultima, perché da te uscirà il capo che sarà pastore del mio popolo Israele. Era nato Davide, nasce colui che sarà la guida vigile e sicura del nuovo popolo di Dio. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella. È interessante notare che Erode chiede ai magi il cronos, ovvero un tempo, una data, non cerca il Kairos. Con la venuta di Gesù, le autorità politiche e religiose rimangono tagliate fuori dalla possibilità di incontrare la gloria manifestata da Dio perché non hanno i mezzi per riconoscerla. Per libera scelta però, opponendosi al piano di Dio. L'Evangelista Matteo mette così in chiaro il rifiuto dei connazionali suoi, no? Per cui si realizza la profezia della prima lettura, ricordate Isaia 60, dove la luce risplende, il resto è immerso nelle tenebre. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Informatevi, chiede ancora Erode. E l'Evangelista usa l'imperativo auristo. Erode non ha compreso la grande realtà, considera questa cosa una novità, non la realizzazione di ciò che conosceva e che doveva aspettare invece, insieme agli altri. La considera qualcosa di nuovo, che non conosce. Quindi dice informatevi, accuratamente. E qui Luca usa un vocabolo che ha utilizzato al versetto 3 del primo capitolo, quando descrivendo la sua opera, egli dice che aveva fatto indagini accurate di tutto ciò che era stato detto, scritto su Gesù. Fatemelo sapere, un altro imperativo auristo. E li inviò, perché anch'io venga ad adorarlo. Sappiamo quanto queste parole poi stonino, non col personaggio. Di Erode si diceva, giocando sul vocabolo greco, che era meglio essere un maiale di Erode che un figlio, no? Perché morivano più facilmente i figli che i maiali, questo era il senso, no? Il maiale non ha molte probabilità di vita. Ricordate quando, no? Il maiale e l'asino discutono, dice, ma come tu lavori, fatichi, a me invece mi trattano con tanti onori, mi fanno mangiare, non mi fanno lavorare, sono bello grasso. E l'asino guardandolo dice, sì, ma tu non sei quello dell'anno scorso. Come a dire, hanno vita breve, no? C'è questo. Con Erode erano i figli ad avere vita breve, perché spesso quando aveva il sentore di una possibile, no? Rivendicazione da parte dei figli del potere, lui li faceva fuori, insieme alle madri, più delle volte. Ma ritorniamo al nostro brano. Udito il re, essi partirono. Ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Una grandissima gioia, che è l'unica di questo Evangelo dell'infanzia. Il vocabolo è la stessa che descrive la gioia delle donne al sepolcro. Matteo 28:8. La gioia dei magi è per quella stella già vista in Oriente e adesso sul bambino. che è appunto questo bambino. Nella casa, ora casa può contraddire un po' la tradizione che parla invece di grotta, ma noi abbiamo già parlato di questo, soprattutto nell'Evangelo di Luca, ricordando che nelle campagne della Palestina, accanto alle case, c'era una stanza spesso ricavata nella roccia, che formava una sorta di deposito, dove erano riposti attrezzi, animali e anche, quando c'era abbondanza, il raccolto, che doveva servire poi per tutto l'inverno. È lì che, con molta probabilità, Maria e Giuseppe trovano alloggio consono per la situazione che stanno vivendo, la nascita di un bambino. Non era ambiente invece buono, non era invece un ambiente considerato buono per la partoriente il caravanserraglio che si creava nelle aree di sosta, no, di queste carovane che numerose percorrevano territori poco sicuri, e quindi questo aggregarsi di uomini, animali di ogni specie e sentimenti. Prostratisi lo adorarono, alla lettera dovremmo tradurre caduti a terra lo adorarono. Il gesto di prostrarsi a terra con la testa vicino ai piedi era il gesto con cui in Oriente si esprimeva la sottomissione, la venerazione ad un superiore, soprattutto l'omaggio dovuto al re. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono i doni. Nei costumi orientali l'offerta dei doni faceva parte della visita di omaggio. Quali sono i doni? Oro, incenso e mirra. Doni fra i più apprezzati in Oriente, l'oro di Ofir, l'incenso dell'Arabia, la mirra dell'Etiopia. Forse non è estraneo alla narrazione evangelica il ricordo della profezia di Isaia riguardante la Gerusalemme messianica, come abbiamo ascoltato soprattutto nella prima lettura, Isaia 60. Verrà a te la ricchezza delle genti, uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari da Madian, di Efa, verranno da Saba portando oro e incenso, proclamando le glorie del Signore. Il simbolismo poi ha visto nell'oro la regalità del Messia, nell'incenso la divinità o il sacerdozio e nella mirra la sua umanità, in quanto era il balsamo usato per ungere il corpo di Gesù morto. Si adatta bene dunque al nostro testo, ma forse non so se era nelle intenzioni dell'Evangelista. Erano i doni più preziosi che potevano essere offerti a un re. Questo è il messaggio principale. Poi non guasta né va rifiutato, no, l'idea che qui viene ulteriormente esplicitata, di questa prefigurazione della regalità del sacerdozio e della della mortalità, del destino di morte del Signore. Poi, avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Scompaiono così dalla scena, senza nulla dire più sul loro ritorno. La leggenda poi si è impadronita di queste figure, circondandole di quel fascino, no, che ogni mistero ha sempre sulle genti. Secondo alcune tradizioni, nella chiesa assira, in quella caldea, questi magi hanno fatto conoscere in Persia gli avvenimenti a cui avevano assistito, predicando la fede in Cristo. Secondo queste tradizioni, in onore di Maria fu costruita una chiesa nella regione di Tur Abdin, un edificio detto El Adra o della Vergine, dove tuttora ancora si ufficia, nel villaggio di Ak, siamo in un territorio dove questo edificio, datato IV secolo, di forma quadrata, un'architettura particolare. Chiudo con la preghiera di colletta affinché, come il Padre ha manifestato il suo Figlio con la stella alle nazioni pagane, ammetta anche noi alla contemplazione e a quella visione trasformante e divinizzante, ci ricordavano i padri, del Signore. O Dio, che in questo giorno, con la guida della stella, hai rivelato alle genti il tuo unico Figlio, conduci benigno anche noi, che già ti abbiamo conosciuto per la fede, a contemplare la grandezza della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen.